Davide Giacalone, buona settimana. Davide, buongiorno.
Buongiorno, buon inizio di settimana.
Buongiorno Davide, allora in apertura partiamo da quanto accaduto ieri non lontano da Punta Rocca. La prima pagina del Corriere della Sera titola così: cede il ghiacciaio, strage di turisti sulla Marmolada, 6 morti, numerosi dispersi. E poi il pezzo di Gian Antonio Stella, una ferita che ci riguarda e fa riferimento al clima e a quelle che sono le nostre colpe. L'apertura di Repubblica, la strage del ghiacciaio, La Stampa, inferno di ghiaccio, è ancora Libero, la montagna che uccide. Partiamo da qui.
Ma insomma, diciamo così, c'è poco da aggiungere al cordoglio per quello che è successo, ma al tempo stesso si può ricordare una cosa. Io sono un uomo più di mare che di, per ragioni di nascita, diciamo così, che di montagna, però conosco, apprezzo anche la montagna. Non bisogna mai dimenticare che il mare e la montagna non si prendono sotto gamba. Il mare e la montagna non sono posti solo di svago. Abbiamo reso tutto molto più facile con la tecnologia, con le risalite, con i motori, per poter andare ovunque, divertirsi. Ma non... Sempre va fatto con grande rispetto, perché non si sa naturalmente quello che succede. Il distacco di un seracco è assolutamente imprevedibile, quindi purtroppo è successo quello che è successo. La seconda riflessione che si può fare è relativa al clima. Guardate, su questa faccenda qua esistono diverse scuole di pensiero. C'è chi dice che questa modifica climatica, cioè il fatto che faccia un po' troppo caldo, è un fatto. Non è che ci sono scuole di pensiero. Che abbia origine o meno antropica, cioè che sia l'attività umana ad avere... Su questo possono esistere opinioni diverse, però non c'è alcun dubbio che era stato messo in atto uno sforzo notevolissimo, globale. Perché ricordate alla fine dell'anno scorso, inizio di quest'anno, i vertici che ci sono stati, compreso un incontro a Roma, in cui l'India convenne sulla necessità di diminuire l'inquinamento da gas serra, da carbonico, che dir si voglia. E ne convenne l'India in una situazione particolare in cui l'India è indicata come il grande inquinatore, ma in realtà l'inquinamento pro capite che fanno gli indiani è inferiore al nostro. Nel senso che loro hanno un'economia che cresce, ma con grandi... diciamo sottosviluppo in moltissime aree, e noi abbiamo imparato a difendere l'ambiente, ma partendo da uno sviluppo di gran lunga più avanzato. Quindi sono squilibri, sono questioni difficili da portare, però al tempo, a portare tutti assieme, però al tempo stesso una cosa la sappiamo per certa, che o questa scelta la facciamo tutti assieme o semplicemente è inutile, non serve assolutamente a niente che la famiglia Rossi e non esageri in riscaldamento o in aria condizionata e faccia lo smaltimento dei rifiuti in maniera corretta, e la famiglia Bianchi accanto fa l'esatto opposto, perché poi sì, vabbè, puoi multare i bianchi, ma insomma la sostanza è che ti ritrovi davanti a un problema che non risolvi. Quindi dobbiamo arrivarci tutti assieme, e ce l'avamo messi su questo cammino. Forse è il caso di ricordare che quello che è successo in Ucraina e in Russia va in direzione esattamente opposta e ripropone il tema della concorrenza. Guardate tutto il tema dei combustibili fossili, compresa la riapertura che è stata fatta di centrali a carbone, perché nella scala delle priorità prima fermi l'aggressione e poi ti occupi delle compatibilità. Non puoi invertire, non puoi porti il problema delle compatibilità nel mentre un aggressore viola il diritto. Questo è il dramma che abbiamo vissuto e che ancora viviamo, e sarebbe bene che l'opinione pubblica nel suo insieme collegasse le due cose, collegasse i due fatti, perché renderebbe più chiaro e più netto perché quella violazione del diritto non può essere consentita, o comunque ha un prezzo elevatissimo che va molto al di là della libertà, pur importante, di un solo popolo.
A proposito di prezzi, parliamo di energia, in particolare di gas, se ne parla molto sulle prime pagine di oggi. Il giornale titola: l'Algeria batte cassa, gas più caro all'Europa. La verità, altro che tetto al gas, l'Algeria alza i prezzi, ora che il nostro principale fornitore rivede all'insù tutti i contratti. E poi sulla prima pagina del Messaggero: trivelle, il no costa 8 miliardi, gas stoccaggio più caro con lo stop alle estrazioni di Dem, Movimento 5 Stelle e Lega.
Allora, il, anche qui il tema è abbastanza semplice, nel senso che se io rinuncio perché devo rinunciare a determinate fonti di gas, però ho bisogno comunque di accumulare il gas e lo faccio utilizzando altre fonti, altri fornitori. Questi altri fornitori, con me del tutto evidente, diciamo, è una regola di umana più, prima ancora che di mercato, dicono: ah, vabbè, ma se hai tanto bisogno mi paghi un po' di più. Quindi noi non avremo un problema intenso di scarsità del gas, ma abbiamo un problema molto intenso di costo del gas. Certo, noi potremmo scegliere come italiani di riempire con più calma i nostri serbatoi, quindi il nostro stoccaggio, di riempirlo con più calma utilizzando una fonte nazionale, perché sì, non mi dà moltissimo gas ogni giorno, ma nel corso dell'anno me ne dà quanto basta per riuscire poi a riempire e fare la differenza. Sì, se lo estraessi, ma siccome in passato mi sono industriato a evitare di prendere quel gas, il risultato è che oggi pago 8 miliardi in più. Perché? Perché c'erano i comitati Notriv, il TAR che gli dava ragione e il politico che se la faceva sotto e non faceva la battaglia che noi abbiamo fatto, ma non siamo politici, noi siamo meri produttori di idee, perché che il gas venga, sia e sarà utilizzato. Quando questo capita, adesso, al prossimo giro che c'è una sanità che non funziona, una scuola che non ha tutte le attrezzature e così via, ecco, si va da quelli che ci hanno fatto rimettere 8 miliardi, dice: mi dai adesso i banchi della scuola o il letto dell'ospedale? Perché è troppo facile dire: io sono per i banchi, per i letti, per i trasporti, per tutti i servizi, per i redditi a chi non lavora, e però il gas lo lasciamo nell'Adriatico, e non si può fare.
E andiamo a pagina, nello specifico a pagina 16 de Il Giornale. Willy, la famiglia attende due ergastoli, l'abbiamo ascoltato anche nel nostro giornale orario. Oggi la sentenza della corte d'assise di Frosinone, ci sono alla sbarra i due fratelli Bianchi che sono appunto accusati dell'omicidio volontario di Willy Monteiro Duarte. Davide.
Maria arriverà oggi. Approfitto del fatto che non ci sia ancora, quindi domani commenteremo la sentenza. Approfitto del fatto che non ci sia ancora per ricordare che le sentenze dei tribunali nei paesi civili hanno un senso, perché gli imputati entrano nell'aula del giudizio da presunti innocenti, perché se non si parte da quel principio la sentenza semplicemente non ha senso. Non solo, ma quando sarà pronunciata la sentenza oggi, che suppongo personalmente, ma conta niente che fatto, io lo suppongo che sia di condanna negli confronti degli imputati, essi rimarranno dei presunti innocenti. Perché? Perché non si è concluso l'iter giudiziario, che da noi nel sistema italiano, e questo non è molto saggio, è considerato un unico processo articolato in diversi gradi, e quindi conserveranno il loro status costituzionale di presunti innocenti. Si spera che arrivi presto la sentenza definitiva e così la facciamo finita da questo punto di vista. Quello che comunque tutta questa storia insegna, e purtroppo lo ha insegnato chi ci ha rimesso la vita, cioè quel giovane ragazzo Willy, la violenza esercitata su altri non ci è estranea. Ecco, Willy ha fatto una cosa eroica, sì, eroica, cioè una scelta forse banale, ma eroica, cioè dire: non sono estraneo al fatto che un altro stia subendo della violenza. E lui e il suo comportamento è stata una lezione di civiltà. Il resto, compreso la condotta degli imputati, no.
Infatti manca questa vicenda un ultimo tassello, che è quello che ha a che vedere con i risvolti giudiziari, come è giusto che sia. Prima pagina del Corriere della Sera, titolo di apertura, si parla di politica, governo, scintille, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle. Franceschini dice: se strappano salta l'alleanza. E poi la prima di Repubblica, Draghi Conte, il premier apre ma sulle armi non tratterà. Oggi c'è il vertice, poi stesso tema che leggevamo dal Corriere della Sera, Franceschini: 5 Stelle, se uscite dal governo si chiude l'alleanza.
ma che modo bislacco di raccontare anche questa questione politica. Allora, il Presidente del Consiglio si trovava in missione all'estero, c'erano gli altri colleghi, la NATO, eccetera, eccetera. Vi ricordate la famosa fotografia al Prato? Adesso lascia perdere che era al museo e che anziché guardare i quadri o parlare con i colleghi stava al telefono seduto da un'altra parte. Ma vabbè, questo diciamo così, poi passa. Però è dovuto tornare prima perché c'era il problema che i 5 Stelle Conte friggeva. Quindi uno torna e si fa subito l'incontro. Dice: no, ci siamo sentiti per telefono, adesso ci vediamo lunedì. Ora, oggi è lunedì. Intanto il fatto che si sia arrivati ad oggi è la dimostrazione che non c'era niente di urgenza venerdì o sabato. Secondo, oggi ci sarà questo incontro che penso sia di totale inutilità, ma proprio di radicale inutilità, nel senso che poi anche questa cosa il giornale dice Draghi non tratterà sulle armi, ma perché si tratta sulle armi, ma perché esiste la possibilità di trattare sulle armi? C'è una decisione del Parlamento italiano presa a marzo che noi fino alla fine di quest'anno aiutiamo l'Ucraina anche con le armi. Votata da tutti i 5 Stelle, non l'ha votata il professor Conte perché nessuno l'ha mai eletto parlamentare e se l'avessero fatto l'avrebbe votata pure lui. Fine. Non è che ogni giorno dice io ci ho ripensato, io ho dei patemi, io ho dei dubbi. Se quella è la porta, te ne vai. Quindi non c'è, l'incontro di oggi sarà in qualche modo in antico rito politichese. Dice Franceschini, esponente di punta del Partito Democratico, ma se il Movimento 5 Stelle, cioè in pratica se Conte, perché un pezzo del Movimento 5 Stelle con Di Maio se n'è andato e mi pare saldamente ancorato al governo, se il professor Conte dovesse scartare, avere opinioni diverse o addirittura mettere in crisi il governo, con quello sarebbe finita l'alleanza col PD. Franceschini deve convincersi di una cosa: l'alleanza col PD non c'è mai stata, non ci sarà, non può finire, ma perché qualsiasi unione, un matrimonio che è basato sul fatto guarda che se tu fai questo io vado subito agli avvocati per il divorzio, è già finito. Cioè, è inutile che uno diciamo ne vogliamo discutere, per esempio è già finito, ammesso e non concesso che sia mai esistito, ma soprattutto non concesso.
Torniamo in rassegna stampa proprio sul quotidiano La Stampa, che ti dedica due pagine a quella che titola La partita delle nomine e mette in una pagina tutto quello che riguarda le nomine di Banca Italia e nell'altra quelle della Consob. Sotto Banca Italia si legge: spread e inflazione incalzano, Panetta favorito per il dopo Visco, e sotto Consob l'ultima trincea di Savona, lascio soltanto se decido io.
Allora, dunque, perché si parla di nomine? Quando arrivano delle scadenze è normale che le persone che sono state nominate da qualche parte vengano sostituite o confermate. Nel caso, per esempio, del governatore della Banca d'Italia, che scade, se non ricordo male, a ottobre dell'anno prossimo, non potrebbe comunque essere confermato perché ha raggiunto, diciamo, il massimo del mandato possibile. Perché se ne parla adesso? Diciamo, siamo mica a ottobre dell'anno prossimo. Perché c'è un governo di larga coalizione presieduto da una persona seria che di cui fin qui, al di là delle polemiche, gli altri si fidano in un certo senso, in quanto a non asservimento agli interessi degli uni e degli altri, e allora si riflette sul fatto, diciamo, ma non è che per caso le anticipiamo le nomine così evitiamo che all'inizio della prossima legislatura si parti lo scannatoio per ottenere questo o quel posto. Per certi aspetti potrebbe essere saggio, per certi altri potrebbe essere anche in qualche modo viziato questo. Per esempio, nel caso del governatore della Banca d'Italia, dovrebbe spontaneamente dimettersi per i fatti suoi, non è che nessuno le può imporre di andar via. La questione è che è possibile che un uomo della caratura di Visco lo faccia, perché ha a cuore gli interessi del paese. Come ha già annunciato il professor Savona già oggi, non è detto che questo sia l'atteggiamento di tutti quanti, e questo finirà col portare degli squilibri.
Allora Davide, parliamo un attimo, come accennato prima, della pubblicità, di ciò che sta accadendo negli aeroporti. Ci è arrivata una foto di due giorni fa nella foto del tabellone delle partenze di Orio al porto di Bergamo, e leggo nella colonna di destra: cancellato, in ritardo, ultima chiamata, cancellato, ritardo, cancellato. Insomma, non ce n'è uno che sia in orario. Ritardi, scioperi, cancellazioni, l'estate nel caos per chi vola, viaggi e disagi, il dossier dalla prima pagina del Corriere della Sera. Che cosa sta succedendo?
Allora, è successo che con il Covid, perché lì il problema è solamente il Covid, con il Covid ovviamente il settore del turismo nel suo insieme, quello dei viaggi aerei, non ve lo dico nemmeno, è stato ridotto al lumicino, e le compagnie e i gestori degli aeroporti hanno perso una barcata di quattrini. Dopodiché, finito quel momento lì, da parte dei viaggiatori c'è stata una ripresa immediata. Cioè, sono tantissimi quelli che partono, arrivano, fanno, si muovono per lavoro, per quello che gli pare a loro, studio, per vacanze. Non altrettanto le strutture aeroportuali, per cui mentre l'aereo, oggi nei titoli leggete mancanza di aerei e mancanza di piloti, l'aereo se vola il pilota c'è, su questo è poco ma sicuro. Il problema è un altro, è che l'inferno è a terra, nelle sale di imbarco, perché non manca il personale, cioè il mercato e l'organizzazione degli aeroporti è in ritardo da questo punto di vista, ed è grave che sia così. Non è un problema prevalentemente italiano, anzi l'Italia è uno dei posti dove ce n'è di meno. Perché la cassa integrazione guadagni e comunque le sovvenzioni che sono state date nel periodo Covid hanno tenuto insieme la baracca. Da altre parti, soprattutto nel Regno Unito, questo non è avvenuto, e il risultato è che sono veramente in ginocchio. Siccome gli aerei sono sempre gli stessi, cioè per arrivare a Orio al Seri comunque deve essere partito da un aeroporto inglese, il risultato è che il cartellone, il tabellone segna quei risultati che vedevi.
In questi ultimi minuti che ci rimangono, Davide, in rassegna stampa, andiamo nelle pagine interne del quotidiano Il Giornale. C'è un'intervista a Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, sono impegnati nel nuovo film che uscirà a Natale, e lui racconta: Giovanni, il politically correct ci imbavaglia, quanti sketch non potremmo più fare? Effettivamente cambiano i tempi, sketch come quello della Subaru Baracca, che è entrato nella storia, insomma, molti lo sanno recitare a memoria, ecco, a dei punti che non sarebbero proprio così politically correct.
Sì, no, ma il concetto qual è? È che l'eleganza della comicità, perché la comicità è inelegante, la comicità volgare è sempre esistita, non è che è mica una novità. Petrolini era così elegante nella sua comicità che riuscì a prendere per le chiappe il regime fascista senza che avessero l'occasione per poterlo fregare, anzi lo insignirono di una onorificenza fascista, uno delle grandi motti fascisti era me ne frego, e lui lo mise questo fregio sulla giacca, e poi mise le mani sui fianchi e disse me ne fregio, che se voi ci pensate è fenomenale, di un'eleganza straordinaria, che gli vuoi dire a uno che dice me ne fregio, che però insomma era terrificante. Oggi qui la comunità volgare è sempre esistita, però la certa sensibilità eccessiva è diventata in qualche modo maniacale, per cui io non posso più raccontare una barzelletta su uno che è balbuziente, perché arrivano all'associazione balbuziente e mi dice che abbiamo fatto noi di male per essere presi dal dileggio. No, ma non ce l'avevo con i balbuzienti, era una barzelletta, io diciamo sofferto di orticaria, però non è che se qualcuno dice mi fa venire l'orticaria dico questa è un'offesa a me personale, bisogna anche in qualche modo tenersi calmi, ma questo vale anche per le fedi, per l'etnia, per i colori. Giustamente Storti oggi sul Giornale dice andateci piano, perché sennò poi alla fine non riusciremo più, non è che non riusciremo più a far ridere, non riusciremo più a essere seri, perché il riso fatto bene è una dimostrazione di serietà.
Zalone con gli uomini sessuali verrebbe processato al Pride. Ciao Davide,
a domani
e buona radiovisione a tutti.
Secondo CNA Turismo e Commercio, l'ultimo mese, cioè il mese di giugno che si è chiuso qualche giorno fa, ha registrato numeri record sul fronte degli arrivi. Pensate, numeri migliori anche al 2019, quindi ai livelli pre-pandemia. E a fare la differenza un'altra volta è il ritorno degli stranieri, che durante il periodo più difficile legato all'emergenza Covid sono stati bloccati nei loro paesi. Ci colleghiamo con la direttrice di Dove, Simona Tedesco, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buon lunedì.
Buongiorno, che estate è allora sul fronte delle partenze, sul fronte degli arrivi, delle mete più gettonate?
Sì, Allora, l'estate, il segno è positivo, nel senso che la chiamano l'estate proprio della revenge, della vendetta dopo i due anni, praticamente due anni e mezzo di pandemia. Quindi ci si aspetta in realtà una bella impennata di vacanzieri, quindi 28 milioni di italiani andranno in vacanza tra giugno e settembre. E l'80% rimarrà in Italia e un 20% andrà all'estero. Questo sarà in sostanza un po' il quadro. Quindi grandi scelte, come al solito, si fanno sul mare. Quindi avremo il mare nella nostra top, soprattutto Puglia, Sicilia e Toscana. E per quanto riguarda l'estero abbiamo Grecia, Spagna e Francia, quindi come
in Europa. In Europa, quindi.
Sì, soprattutto in Europa, sì. Poi c'è, come sapete, il tema adesso anche dei voli, poi i prezzi, nel senso che comunque quest'anno sarà un'estate comunque un po' più cara, dovuta ovviamente al rincaro delle materie prime, il rincaro dei carburanti, eccetera eccetera, ma anche un problema, come avete visto, legato anche non tanto in Italia quanto in Europa, Londra, Amsterdam, i grandi aeroporti. Abbiamo un problema sui voli, perché manca il personale e quindi molti voli a volte vengono cancellati, eccetera eccetera. In Italia un po' meno, in Italia abbiamo difficoltà inferiori perché sono state delle protezioni ovviamente sui posti di lavoro durante la pandemia, che in Europa non ci sono stati. Però diciamo che da un punto di vista proprio del movimento turistico sarà sicuramente un'estate addirittura con numeri pare quasi superiori al 2019, insomma la gente ha un disperato desiderio
di andare in vacanza.
Di vacanza, non a caso appunto anche noi su Dove, devo dire, stiamo registrando dei dati meravigliosi, proprio perché la gente non ha più soltanto voglia di sognare ma di andare direttamente nei posti. Quindi
è una corsa a ostacoli quest'estate, devo dire, tra i voli che non sai se partono, i prezzi che sono quello che sono, però la voglia di riprendersi l'estate, la voglia di tornare a partire per le vacanze è troppo troppo forte. Grazie Simona Tedesco, sì, direttrice di Dove. Volevi aggiungere
grazie
qualcosa?
Grazie a voi. No, grazie a voi, buone vacanze a tutti. È vero, sarà una corsa a ostacoli, ma la gente è in marcia.
Non ci arrendiamo.
Torniamo a sentirci durante l'estate. Ciao Simona, grazie.
A presto a voi, grazie mille.
Il Don è tornato.
Buongiorno
Don Antonio.
Ci sono.
Ma come stai? Stai bene?
Mi hanno un po' rotto tutti lì.
Ai.
Chi si è permesso?
La frase di oggi va bene anche per me. Non è mai troppo tardi per ricominciare. Va bene per tutti e va bene anche per me, o no?
Sì, certo. Ma chi si è permesso di disturbarti?
Non è mai troppo tardi per ricominciare, va bene?
Niente, non svela nulla, il silenzio sta.
Grazie Don.
Ciao Don Antonio, a domani.
Ciao Don. Non è mai troppo tardi per ricominciare. È una frase che vale molto, in molti campi. Allora, in questi giorni, lo sapete, siamo alle prese con una situazione economico-finanziaria particolare, condizionata dall'aumento dei tassi, le conseguenze della guerra in Ucraina, e vogliamo parlare proprio del sentimento degli italiani rispetto ai temi finanziari, la voglia o meno di investire. Ne parliamo con Isabella Fumagalli, responsabile della divisione Private Banking di BNL BNP Paribas, che è collegata con noi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Eccoci. Allora, in questo periodo, l'abbiamo detto, è un periodo complicato soprattutto per le banche, che devono dimostrare affidabilità, devono dimostrare la loro capacità anche nel saper consigliare gli investitori, che immagino siano un po' preoccupati.
Sì, purtroppo gli investitori si trovano da mesi alle prese con un contesto di mercato complesso che ha stravolto di fatto le metriche di investimento degli ultimi anni. Pensiamo ai depositi, accumulare la liquidità sui conti è stata la formula di autoassicurazione per eccellenza durante la pandemia, utilizzata anche per far fronte all'incertezza, ma oggi l'inflazione che supera l'8% in realtà ne rende la detenzione molto onerosa. La stessa inflazione peraltro porta in zona negativa anche il rendimento di investimenti tradizionalmente prudenziali, come le obbligazioni a tasso fisso oppure le assicurazioni a capitale garantito. E d'altra parte la cura che viene adottata dalle banche centrali per contenere per l'appunto l'inflazione non è priva di effetti collaterali nella crescita economica. Infatti il rialzo dei tassi di interesse aumenta il costo dell'indebitamento e induce le famiglie a ridurre i consumi e le imprese a ritardare investimenti e le assunzioni.
Ci fa capire un secondo, visto che ci ha raccontato quali sono insomma le predilezioni degli italiani sull'investimento fino ad oggi, quali sarebbero a questo punto le vie migliori da seguire? Comprendo bene che insomma dare consigli sugli investimenti non sia né semplice né forse nemmeno eticamente corretto, però insomma diamo delle indicazioni.
Sì, diciamo che i mercati azionari sono quelli che potenzialmente sono i meglio posizionati per battere l'inflazione, ma che in questo contesto reagiscono con forti oscillazioni. Per cui, se pensiamo alla prospettiva in generale da parte degli investitori, non esistono più disponibilità a vista a basso costo. Per ottenere rendimenti reali positivi è necessario non solo assumersi maggiori rischi, ma anche convivere con la volatilità. Ed è un momento in cui il fai da te diventa molto pericoloso, è il momento in cui è importante affidarsi a degli esperti. Perché dico questo? Perché in realtà purtroppo non esiste una ricetta miracolosa. Certamente ci sono dei supporti finanziari che funzionano meglio in queste condizioni di mercato, altri meno, ma quello che è veramente importante è che bisogna guardare all'insieme del patrimonio. È il momento di fare un po' un bilancio in modo tale da comprendere all'interno della riflessione tutte le classi di investimento, mobiliari e immobiliari, ma anche gli impegni creditizi. Una volta fatto questo è importante capire cosa si vuole realizzare con questo patrimonio, segmentando gli orizzonti temporali. Mi spiego meglio. Quale parte della mia liquidità, del mio patrimonio, va mantenuta liquida a breve termine per far fronte alle esigenze di gestione della mia vita? Piuttosto, quanta invece può essere investita a un medio periodo, 5-7 anni, la durata media tipica di un ciclo economico? Oppure, meglio ancora, quanta parte può essere addirittura trasmessa ai posteri? Ed è solo in questo momento, quindi dopo aver segmentato il portafoglio sui diversi orizzonti temporali, che si può passare alla collocazione degli attivi. Insisto, certo, perché in queste situazioni di mercato non si può pensare a dei prodotti di per sé, ma quello che è rilevante è segmentare gli orizzonti temporali e applicare un'opportuna diversificazione tra gli attivi.
Insomma, diciamo che il fai da te in questo campo è tradizionalmente rischioso e lo è ancora di più in una situazione come quella che stiamo vivendo. Ci dice qual è la domanda principale che fanno in questo momento i consumatori, i clienti?
Sì, diciamo che la domanda ricorrente è: come faccio a continuare a guadagnare senza rischio? Evidentemente a questa domanda non vi è una risposta, perché l'abbiamo spiegato, non esiste una soluzione miracolo. Però quello che ci chiedono è di stare loro vicini, ci chiedono di aiutarli a interpretare e a decodificare questo difficile momento di mercato e certamente ad accompagnarli nella famosa allocazione degli attivi, che, se vogliamo diciamo dare qualche indicazione, deve per forza comprendere una componente obbligazionaria attiva, che funge da stabilizzatore, una porzione azionaria libera, che quindi punta a generare performance facendo leva sullo stock picking, una gestione azionaria protetta in fondi o in investimenti assicurativi, piuttosto che una soluzione strutturata inflation linked, che permette di sfruttare in positivo l'inflazione, e una percentuale di attivi illiquidi o semiliquidi per puntare al rendimento di lungo periodo.
Insomma, è una responsabilità grande davvero che avete e che portate avanti, e che mai come in questo momento insomma diventa fondamentale. Isabella Fumagalli, responsabile della divisione Private Banking e Wealth Management di BNL BNP Paribas, grazie per essere stata con noi, a presto e buon lavoro.
Grazie a voi.
Dedichiamo i prossimi minuti in Non-Stop News all'attualità, l'attualità politica. Lo facciamo con Daniele Capezzone, che tra l'altro è anche in libreria con Delitto alla Farnesina. Daniele, buongiorno, grazie per essere con noi.
Pronto, non so se pronto, riusciamo pronto, a sentirlo.
Forse... Lo vediamo, ma non lo sentiamo.
Buongiorno a tutti, ciao.
Eccolo qua, buongiorno.
Buongiorno Daniele, come stai? Bentornato.
Molto bene, grazie.
Allora, ti sollecitiamo subito sulla giornata politica di oggi, perché è arrivato il giorno del faccia a faccia tra il premier Draghi e il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Poi nel frattempo leggiamo dell'out di Franceschini, che dice di fatto: se il Movimento 5 Stelle strappa, salta anche l'alleanza. Che cosa succederà oggi?
Ma in genere, come statistica, ogni volta che i giornali pronosticano una giornata decisiva non succede niente, diciamo, questo come statistica. Se ci fosse un po' di razionalità, mi pare difficile che oggi Conte vada a uno strappo definitivo, perché in un colpo solo si giocherebbe i posti al governo, il rapporto col PD, la speranza della legge elettorale che vuole lui, e qualora rompesse ci sarebbe qualcuno con più fisico di lui per fare la parte del casinista, cioè di Battista. Quindi razionalmente io penso che Conte tirerà la corda ma non la romperà.
Siamo curiosi di indagare il tuo pensiero anche per quello che riguarda la figura di Grillo, perché oggettivamente adesso da che era appunto il appunto fondatore del movimento, l'abbiamo detto, adesso si è rivelato insomma forse più di Maiano che contiano, è così?
Ma sai, in effetti in tutta questa vicenda, se uno guarda la scena, vede lo scontro tra Draghi e Conte, ma dietro la scena il vero scontro è quello tra Grillo e Conte. Cioè, se io prendo solo le cose che Grillo ha detto in pubblico su Conte negli ultimi 10 mesi, gli ha detto che non ha visione, non ha carisma, non ha capacità organizzativa, dare una cosa a lui è come buttarla dalla finestra. Ecco, non mi sembra esattamente il rapporto, diciamo, verso un leader del quale ti fidi e a cui affidi il tuo movimento con sicurezza, diciamo. Penso che Grillo farà da sé nei prossimi mesi.
Allora, ci sembra una sorta di discussione su chi comanda qui, mi pare di capire, se vogliamo renderla molto semplice, no?
Esatto.
Allora, quindi chi comanda? Ecco, prima o poi lo scopriremo, speriamo a breve anche.
Perché... Poi quando lo scopriamo,
dimmelo,
al momento delle liste, cioè il tema, esatto, lì è sempre chi mette la firma sulle liste.
Esattamente.
Invece la cosa che forse interesserebbe un po' più, credo, a noi come cittadini, come ascoltatori, è questa cosa qua. Cioè, per dar retta ai grillini, nell'ultima legge di bilancio sono stati messi 80, dico bene, 80 miliardi in 10 anni per il reddito di cittadinanza, una cifra pazzesca da qui al 2029. Ma noi siamo veramente così pazzi da buttare 80 miliardi anziché per farci tagli di tasse, per farne un sussidio per 10 anni.
Allora Daniele, veniamo al tuo libro, l'abbiamo accennato in apertura, Delitto alla Farnesina, edito dalla Verità e Panorama, lo si trova in edicola. Beh, insomma, che succede in questo libro? Ci sveli anche quelli che sono molti dei misteri dei palazzi di potere, con la premessa che ogni riferimento è puramente casuale.
Ma sì, guarda, rispetto ai miei, tra virgolette, soliti pallosi saggi politici, questo è un piccolo divertissement, è un gioco, è un giallo umoristico, c'è anche un plot, c'è anche una storia, c'è effettivamente un delitto, chissà chi sarà il colpevole, ma è un modo con il sorriso per affrontare esattamente quello di cui abbiamo parlato finora, cioè un ceto politico casuale e improvvisato, ahimè carenza di idee un po' da tutte le parti, a sinistra, a destra, al centro, eccetera, il dominio dei tecnici e dei mandarini di Stato e anche un po' noi con il sensazionalismo dei media.
Parlando della Farnesina, politica estera, ovviamente vorremmo farti anche una domanda per quello che riguarda la questione energia. Oggi sulla Verità proprio si legge il tema dell'aumento dei prezzi. È un po' legittimo, dato che insomma sono diventati gli unici fornitori che in qualche maniera approfittino un po' della situazione?
È evidente che, non so se sia legittimo, ma è evidente che vada così. Io resto convinto del fatto che, ok, va bene, per un anno dobbiamo mettere dei cerotti con delle forniture in più, ma ci sarebbe una cosa strutturale che la politica italiana ha messo da parte per anni. Ok, ci vorrebbero 3 anni, ma riprendere in mano il gasdotto EastMed, farlo, costruirlo, è un gasdotto che porterebbe gas israeliano e cipriota attraverso la Grecia all'Italia, risolverebbe per sempre i nostri problemi, sarebbero tutti coinvolti paesi democratici. Ok, per 3 anni devi andare con i cerotti, ma tanto ci dovremmo andare comunque con i cerotti, ma almeno avremmo una soluzione definitiva.
Questa è la proposta di Daniele Capezzone, lo ricordiamo, in libreria con Delitto alla Farnesina, anzi ci racconti meglio, è insieme con La Verità e Panorama?
In edicola, è una cosa che trovate prendendo La Verità o Panorama, e voi siete stati squisiti, grazie di cuore. Grazie.
Ciao Daniele, ma l'estate è lunga, noi siamo sempre in diretta, lo sai, ogni giorno, quindi torniamo a sentirci per commentare l'estate, speriamo senza disastri politici da raccontare. Ciao, a presto Daniele.
Ciao.
Torniamo a parlare di quanto accaduto ieri, del crollo sulla Marmolada, 6 morti e 20 dispersi è il bilancio, destinato evidentemente ad aggiornarsi quando stamattina ricominceranno le ricerche. In vetta, pensate, c'erano 10 gradi. Vogliamo parlarne con Adriano Alimonta, guida alpina, che ci ha raggiunto al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori.
Grazie Alimonta per essere con noi. Chiaramente quello che le possiamo chiedere in questo momento da una persona come lei, che la montagna la vive, la montagna è il luogo dove lei sta maggiormente e soprattutto la conosce bene, quello che le chiediamo è se questo è un tipo di rischio che si può evitare.
Ma io, al di là di un pensiero alle vittime e un'attenzione ai soccorritori, mi soffermerei soprattutto su un ragionamento che è legato alla poca possibilità che le genti di montagna, i professionisti come noi, hanno per controllare questo mutamento climatico. Abbiamo centinaia di anni di passaparola, di formazione, di esperienze che in pochissimo tempo non riusciamo più a connettere con quella che è la realtà di oggi, con questi mutamenti veloci e repentini che in pochi anni hanno trasformato la montagna, per cui in certe situazioni ci risulta difficile prevedere alcuni fenomeni che evidentemente invece fanno parte di questo momento storico della natura.
Certamente il tema delle temperature che si stanno alzando purtroppo è molto presente, è molto attuale. Avevamo visto che le temperature si erano già alzate da qualche giorno, quindi forse da questo punto di vista un po' il dubbio veniva, così come il dubbio che viene adesso a moltissimi è: ci sono altre zone che potrebbero correre lo stesso rischio?
Sì, evidentemente questa inizio estate che ci vede così un po' sorpresi da questo caldo intenso che arriva a quote impensabili, ha trasformato velocemente quelle che sono le condizioni dei ghiacci e anche probabilmente delle rocce, e col senno di poi probabilmente non dico che si poteva prevedere, ma che comunque si possa ragionare nel senso che ci siano dei crolli, anche perché il ghiacciaio, come normalmente si potrebbe pensare, non si scioglie solo in superficie, ma purtroppo ormai anche dove appoggia. L'aria calda arriva sotto il ghiaccio e scioglie la neve e il ghiaccio che sono alla base del ghiacciaio, creando questi grandi buchi dove poi il ghiaccio collassa perché per il proprio peso cade verso il basso.
Oggi Corriere della Sera, ricostruendo quanto accaduto, dà spazio alla voce dei tanti membri del soccorso alpino che ieri si sono precipitati lì, e il loro racconto è, insomma, a dir poco drammatico. Per oltre 1000 metri abbiamo trovato resti straziati in mezzo a una marea informe di ghiaccio e detriti, racconta, e poi c'è la testimonianza di un escursionista che si dice vivo per miracolo. Insomma, Alimonta, ci sembra di capire che quest'anno il bravo alpinista sia quello in grado di adattarsi alle nuove regole che devono fare i conti indiscutibilmente con la situazione di cui ci parlava, quella del grande caldo. Ma come cambiano allora le regole della montagna in questa estate anomala?
Purtroppo dobbiamo tenere conto del fatto che non possiamo vivere la stagionalità tradizionale, anticipare alcune gite nella primavera che normalmente si facevano all'inizio estate, cercare di capire evidentemente con una velocità diversa quali sono le condizioni del vero stato della montagna, cosa che forse non abbiamo ben ancora percepito, e collaborare insieme a tutti per cercare di capire come si può eventualmente come umanità coltivare una condizione di vita che possa salvaguardare il nostro clima.
Certo, questo è un obiettivo decisamente non soltanto per chi ama la montagna, ma crediamo a questo punto un po' per tutti, ci dobbiamo lavorare tutti insieme. Davvero grazie ad Adriano Alimonta, guida alpina, sicuramente di lunga esperienza. Le auguriamo buona giornata e buon lavoro, ci sentiamo presto.
Buona giornata a voi, grazie.
Grazie.
Prosegue il nostro percorso attraverso l'Italia alla scoperta di come i comuni si stanno preparando e stanno affrontando la stagione estiva. Come anticipato, oggi è la volta di Firenze, il sindaco Dario Nardella ai nostri microfoni. Buongiorno sindaco e benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Buongiorno, buongiorno. Allora partiamo da una descrizione dell'estate. Non diciamo più che ci aspetta, che siamo già in piena estate, molte persone sono già in vacanza. Che estate è?
Intanto l'estate è torrida e questo purtroppo non aiuta la vita delle città e anche le attività economiche, l'agricoltura. Però dal punto di vista turistico-culturale è un'estate straordinaria. Se devo parlarvi della mia città di Firenze, abbiamo già avuto dei successi anche inaspettati, più di 200.000 persone al Firenze Rocks, una grande stagione alle Cascine, più di 4 date, poi grandi concerti allo stadio, il Festival del Maggio Musicale, la mostra di Donatello a Palazzo Strozzi e gli alberghi sono tutti pieni, gli B&B, bed and breakfast. Insomma, questa voglia di ritornare a vivere, di ritornare a viaggiare è letteralmente esplosa dopo 2 anni di Covid che hanno portato tante restrizioni.
Sindaco, ha fatto riferimento lei alla questione Airbnb e abbiamo letto un po' della sua polemica rispetto a questo, no? Alla gestione di questi affitti brevi. A Venezia sono più favoriti che a Firenze?
No, io credo che ci vogliano leggi uguali per tutti e non norme per singole città. Purtroppo l'Italia ha 4 volte più leggi della Francia e della Germania e si continuano a fare leggi per casi specifici. Sono contento che Venezia abbia questi strumenti in più per regolare i cosiddetti affitti brevi, le piattaforme online, ma penso che questa norma debba valere per tutte le città d'arte. Stiamo già lavorando, in questi giorni forse qualche buona notizia potrà arrivare perché ci sia un trattamento omogeneo per tutte le città d'arte italiane che sono un biglietto da visita dell'Italia per tutto il mondo. Si tratta di avere strumenti con cui i sindaci possono regolare gli affitti turistici brevi, cioè quegli appartamenti che vengono messi online, perché questo fenomeno incontrollato con una vera e propria deregulation purtroppo ha drogato il mercato immobiliare. Per una giovane coppia oggi prendere in affitto un appartamento nel centro di Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Milano è diventato praticamente impossibile e purtroppo l'esplosione degli affitti turistici brevi degli appartamenti ha condizionato moltissimo questo settore. I sindaci devono poter avere strumenti per prendersi la responsabilità e regolare, mettendo dei limiti sui giorni, mettendo dei limiti sul numero degli appartamenti, come fanno già in altre città europee.
Ma quando intende ci stiamo lavorando, intende con gli altri sindaci, ma che regole ci saranno?
Beh, stiamo lavorando già con gli altri sindaci, penso al sindaco di Bologna Lepore, al sindaco di Roma Gualtieri, per estendere la norma di Venezia che è stata approvata 2 giorni fa anche alle altre città d'arte e città turistiche. Questa norma sostanzialmente consente di mettere dei limiti di giorni agli appartamenti che vengono affittati appunto sulle piattaforme online. Anche perché, faccio dire quest'ultima cosa, se un signore, un proprietario privato ha 20 appartamenti in centro, li affitta pagando la semplice cedolare secca e di fatto costituisce anche una concorrenza quasi sleale per una piccola impresa, un piccolo bed and breakfast che invece deve pagare il personale, deve pagare le spese, deve pagare moltissime altre autorizzazioni per mandare avanti un'azienda. Quindi è necessario regolare questo settore. Per ora non c'è una vera disciplina italiana, nazionale, questo è il vero problema.
Staremo a vedere insomma se la vostra proposta verrà accolta. Un altro tema di cui si parla molto in questo periodo è quello dello Ius Scholae, ma è vero che ha deciso già di introdurlo nel suo comune? Come ha fatto?
No, noi vogliamo introdurlo nello statuto del comune, è un atto simbolico, però è un atto molto forte, perché guardi, io giro spesso le scuole elementari, anche le scuole medie, insomma la scuola dell'obbligo, e trovo tanti bambini, bambine che si chiamano Lorenzo, Maria, Giovanni, parlano con l'accento toscano e però hanno gli occhi a mandorla e non hanno la cittadinanza italiana, non hanno la nazionalità italiana. Questo credo che sia un principio liberale di civiltà, perché chi nasce in Italia e ha avuto un ciclo scolastico deve poter ottenere la cittadinanza italiana, anche perché non ha un altro paese, non ha un'altra nazione. I suoi genitori lavorano in città, pagano le tasse, si contribuiscono alla società, però i loro figli non hanno la nazionalità. Io credo che lo Ius Scholae sia davvero un principio sacrosanto che dobbiamo introdurre, e nel Comune di Firenze abbiamo cominciato comunque il nostro iter per inserirlo nello statuto, a prescindere dall'esito che avrà la legge in Parlamento, che spero però venga approvata.
Senta, sindaco, ma in questa estate caldissima c'è anche il tassello di oggi, cioè dell'incontro tra Draghi e Conte, il caos del Movimento 5 Stelle alla ricerca di soluzioni. Nelle scorse ore Franceschini ha detto: se strappano allora salta l'alleanza. Come andrà a finire secondo lei?
Io spero che, diciamo, al di là di questo caldo torrido si tenga il senso di responsabilità,
non ci sia l'aggravante.
Esatto, no? Spero che il caldo non influisca su nessuno, si mantenga il buon senso, perché in questo momento è vero che tante famiglie vanno in vacanza, ma è anche vero che quando torneremo dalle vacanze ci ritroveremo con l'inflazione, il problema della bolletta energetica, ci ritroveremo con tante questioni che riguardano il lavoro, con la guerra in Ucraina ancora in corso. Non penso che i cittadini vogliano assistere ad una crisi di governo, e quindi io veramente mi appello alla ragionevolezza, al senso di responsabilità, prima di tutto di Conte, ma e poi di tutti gli altri esponenti politici, anche la Lega con Salvini, che spesso manifestano insofferenze e critiche verso il governo. Ora l'Italia deve andare avanti, marciare dritta. Noi sindaci stiamo portando avanti le opere pubbliche del Next Generation EU, questo piano di ripresa del paese. Non ci possiamo permettere una crisi di governo, ed è chiaro che chi dovesse far saltare tutto, beh, si prenderebbe una grandissima responsabilità anche nelle alleanze. Io sono, come dire, convinto che il Partito Democratico mantenga una sua coerenza. Non possiamo nei giorni pari andare d'accordo e nei giorni dispari litigare.
Certo. Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito, sindaco, questa mattina. Una buona estate a questa bella Firenze, e ci sentiamo magari presto, vediamo come vanno tutte queste novità che state cercando di introdurre. A presto.
Un grande piacere.
A presto, Dario Nardella. Ciao Enrico Galletti.
Ciao Giusy Legrenzi e Massimo Lonigro. Torniamo domani mattina puntuali alle 6.
Ciao.